si dice che delle Brigate Rosse si è detto tanto, secondo me non è vero, insomma. Per esempio io ho notato che tanti giovani che vengono a vedere il film rimangono sorpresi nel trovare dei collegamenti e trovare un filo logico, cioè le BR non sono, i brigatisti rossi non sono quelle persone scese da Marte improvvisamente arrivate in Italia per fare casino, ma sono persone che vengono da anche che sono legate anche a una tradizione politica, che è quella della sinistra a cui io sento di appartenere. Cioè bisogna in qualche modo considerare la storia recente sì come qualcosa di ancora vivo, no? Ma qualcosa anche che deve essere letto più in profondità, trovando anche le concatenazioni, insomma, importanti. Di solito lavoro sempre dal microcosmo e poi da lì cerco di trovare dei luoghi simbolo anche di una certa italianità, chiamiamola così. L'ho fatto con Latina Littoria alcuni anni fa, raccontando la città di Latina, il piano regolatore, per capire cos'è una città, che cos'è oggi l'Italia, che cos'era l'Italia che si avviava al berlusconismo, insomma, in qualche modo. E l'ho fatto adesso insieme a Giovanni Fasanella con Reggio Emilia, cioè Reggio Emilia diventa un po' una città simbolo, è la città del buon governo della sinistra, è la città della tradizione comunista, è la città dei partigiani, una città anche sacra, che ha una sua sacralità. E in questa città sacra non si è mai raccontato il fatto, lo hanno raccontato solo alcuni libri, compreso che cosa sono le BR di Fasanella e Franceschini, non si è mai raccontato che da questa città siano usciti fuori una dozzina di brigatisti rossi. Una città che all'epoca faceva 40-50 mila abitanti, oggi è molto 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 più grande. E questo secondo me andava raccontato per raccontare poi l'Italia, in un certo senso, una certa Italia, appunto, cioè l'Italia dove in qualche modo tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, il 68, ma insomma la Piazza Fontana e tante altre cose che accadono, mettono in subbuglio la società anche della provincia italiana, creando le condizioni poi perché alcuni giovani credessero, insomma, che credano che fare lotta armata, essere terroristi fosse, sia una cosa buona. Ecco, diciamo, questo aspetto terribile della nostra storia, perché comunque le Brigate Rosse sono una iattura, sono state qualcosa di terribile, secondo me va letta anche con lucidità e con una certa distanza, che forse magari per me, che io ho solo sfiorato la fine degli anni 70, perché ho 45 anni, magari mi fa pensare tutto questo, che forse posso, quella distanza la posso trovare, la posso in qualche modo la posso cercare, insomma. Distanza che non vuol dire freddezza, significa solo in qualche modo riuscire a distaccarsi al punto giusto, la giusta distanza, tanto per citare un film, al punto giusto per capire che cosa è accaduto veramente in quegli anni. Vedere degli ex brigatisti, ma anche alcuni che non lo sono diventati, riunirsi intorno al pranzo per raccontare quegli anni così difficili, che poi sono diventati così terribili, inizi anni 70, quando alcuni di loro scelsero di fare la lotta armata, arriva come qualcosa di scandaloso, no? Di fastidioso. Come è nato? È nato proprio dall'idea di riunirli di fronte anche a un banale tavolo, insomma, magari assecondando un po' la tradizione dello stare insieme a tavola tipicamente emiliana e anche italiana, insomma, in qualche modo. E sapevo che era una cosa a rischio, ma mi sembrava più interessante queste persone che sono venute intorno a tavola, prima che girassimo nella giornata appunto del pranzo, non si erano viste per anni, per decenni, e volevo creare una situazione in cui fossero anche impegnati con le mani, che dovessero mangiare, fare, e questo avrebbe creato, a mio giudizio, insomma, qualcosa di più quotidiano, di più anche spontaneo. In realtà poi il pranzo è molto strano, perché il pranzo è uscito appunto molto curioso, perché queste persone parlano e sorridono e scherzano, sembra più, a volte sembrano più i rappresentanti di, che so, i vecchi amici di una bocciofila che si ritrovano, insomma, si sta parlando di cose molto grosse. Eppure secondo me dietro quel sorriso c'è una grande tensione, no? Che appunto loro nascondono la tensione di ritrovarsi, di confrontarsi anche su idee diverse, con percorsi diversi, insomma. Qualcuno ha letto appunto il dramma che c'è dietro questo pranzo, no? Tipicamente italiano, questa superficie italiana dove tutto è bello, tutto è piacevole, si mangia, si scherza su tutto. Ma in realtà sempre dietro questo scherzare italiano, questo essere italiani, si nasconde molto spesso la tragedia. E questo non è facile farlo capire, sia in Italia a una certa borghesia ben pensante e anche all'estero, non è affatto facile. Quindi il pranzo era una sfida, ecco, era proprio una sfida. Appunto si chiude con un pianto di Tonino Paroli, ex brigatista, che si è fatto 16 anni di carcere, che appunto racconta piangendo di questo amico, di questo suo compagno d'armi di prima linea, ucciso dai suoi stessi compagni perché è considerato appunto uno che aveva parlato, insomma, no? Un pentito. E dietro, però, ecco, io ho sempre pensato che dietro quel pianto, limitarlo solo al discorso del piangere il proprio amico, non sia sufficiente. Cioè, io dietro quel pianto di parole e il silenzio intorno, mesto dei suoi amici, insomma, gli ex brigadisti come quelli che non lo sono diventati, ci sia il dramma degli anni 70, ci sia qualcosa di risolto, ci sia praticamente anche la sconfitta degli anni 70. In fondo c'è un mio amico che ha detto questa cosa molto bella, no? che questo film è un po' il funerale di tutta la sinistra, insomma, rappresenta. E può sembrare terribile, ma lo è, e forse è opportuno per rivedersi e per rinascere, insomma. Quello che è stato trovato terribile da alcuni, una parte anche della sinistra che ci fa un po' da mobbing, è proprio non accettare l'idea della parentela, non accettare l'idea che dell'album di famiglia, cioè che questi brigatisti rossi non è che venissero dal nulla, venivano dalla tradizione di una minoranza del Partito Comunista che credeva che la rivoluzione fosse necessaria. Ecco, questo dilemma, questo essere o non essere, questo siamo diversi ma siamo uguali, tanto per citare Nanni Moretti, è un po' il dramma della sinistra che ci ha portato a questa situazione. Quindi quando questo mio amico mi ha detto il funerale, questo film è il funerale della sinistra, da un lato ero molto triste nel pensare questo, da un lato l'ho considerato giusto, insomma. Anche un problema, un limite a volte che mi coinvolge come regista. Quello che noi stiamo vivendo è molto difficile da leggere, da raccontare, sfuggente. Un tempo le ideologie rendevano tutto più afferrabile. E quindi questa realtà che ci circonda così sfuggente a volte ci porta ad andare a vedere che cosa è successo prima. Poi resta importante che andare a vedere cosa è successo prima, io penso che sia necessario proprio perché appunto in un paese come il nostro che si è autoassolto troppo spesso sulla propria storia lontana e recente, penso al fascismo, andare a raccontarlo in profondità sia quasi un dovere, insomma. E credo che questo problema riguardi anche, che so, così come l'Italia e il fascismo, i tedeschi e il nazismo, la Francia e Pétain, per intenderci, insomma. Questo vale anche per gli anni 70. Cioè, così come una generazione negli anni 70 in Italia ha da farsi perdonare molte cose, credo che anche in Francia e in Germania abbia da farsi perdonare molte cose. In Italia, diciamo, la presenza delle BR, della lotta armata, le mitologie della rivoluzione sono durate più a lungo, ma evidentemente perché è un paese in qualche modo più ricco di ingiustizie, più ricco anche di contraddizioni.
Radiocinema.it